Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla terza puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Oggi, per quanto noi siamo una trasmissione molto sinestetica, lo diciamo sempre, amplifichiamo questa nostra tendenza e effettivamente l'oggetto della nostra puntata non sarà solo la fotografia, ma sarà effettivamente, visto che siamo in radio, anche la musica. Per fare questo ci avvarremo della collaborazione di un esperto di fotografia di musica e di fotografia di jazz in particolare, che sarà con noi subito dopo la prima pausa musicale. Ma voglio ricordarvi alcuni riferimenti per interagire con noi. Vi ricordiamo che Radio Base è su App Store e Google Play, quindi potete ascoltarci dovunque digitando Radio Base Mantova sui store digitali. E vi ricordo che potete interagire con Mantova Eyes dal gruppo Facebook di Mantova Eyes oppure attraverso la piattaforma Mixcloud, www.mixcloud.com/mantovaeyes, dove potete riascoltare tutte le puntate andate in onda fino adesso e potrete riascoltare anche qualche giorno fa è stata pubblicata sul sito di Radio Base un brevissimo accenno di intervista che abbiamo fatto a Steve McCurry in occasione della presentazione la scorsa settimana del suo libro, e stiamo lavorando alla puntata dedicata a lui in collaborazione con Electa, a cui va il nostro grazie. Quindi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e musicale e torniamo con il nostro ospite di oggi. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, terza puntata. Oggi l'oggetto della nostra puntata è il jazz, e siccome abbiamo deciso di parlare di fotografia di jazz non potevamo che chiamare il maestro del jazz mantovano, Nicola Malaguti. Ciao Nicola.
Ciao a tutti.
Allora, intanto, prima cosa, tu sei il primo fotografo mantovano doc a essere presente a Mantova Eyes, quindi costituirai un precedente, quindi mi perdonerai se noi diremo che non ti abbiamo invitato perché sei bravo, ma perché sei bello, quindi insomma...
È difficile entrambe le cose, preferisco la prima, comunque grazie.
Allora, l'occasione di questa puntata è una tua mostra che ha inaugurato sabato scorso alla Casa del Rigoletto. Parlaci un attimo di questa mostra, fin quando resterà aperta, e cosa possiamo trovare all'interno di questa mostra, quali fotografie.
Questa era aperta fino al 27 di novembre, è una mostra a cui tengo particolarmente. Io ho fatto diverse mostre di jazz in giro per l'Italia, ritorno a Mantova dopo l'ultima mostra di jazz del 2008. Allora esposi delle immagini fatte in analogico, erano delle immagini storiche sia per i musicisti sia per il modo di fotografare di allora, e il confronto tra quelle immagini e le immagini di oggi in digitale è molto per me importante, per le persone, per gli appassionati.
Cerchiamo di dare qualche direttiva magari a qualche amico che ci sta ascoltando e che magari è proprio appassionato di musica, voglia avvicinarsi alla fotografia della musica in generale e alla fotografia di jazz in particolare. Immagino che non esistano delle vere e proprie regole, però c'è un modo per approcciarsi. Qual è il modo giusto per approcciarsi intanto?
Ma credo che fotografare la musica in generale, io ho fotografato il jazz come anche la musica classica, preveda una grande passione per quello che fotografi, e forse direi quasi maniacale, se considero che ogni musicista, prima di fotografarlo, io me lo vado ad ascoltare in tutti i brani. Possiedo 4.000 CD, non è che ne ho pochi e ne continuo a comprare, ma al di fuori di questo poi proprio vado oggi anche con le tecnologie a guardarmi su YouTube eventuali filmati. Cioè preparo il momento in cui mi troverò di fronte all'artista in maniera che manca soltanto la mia fotografia, però so di lui quelle che sono tutte le condizioni, le posizioni, i momenti particolari che contraddistinguono un musicista rispetto all'altro, perché questa è la differenza. I trombettisti sono trombettisti, i sassofonisti sono sassofonisti, ma ognuno poi ha delle posizioni o delle posture diverse. Quella è l'importanza, secondo me, del catturare e i musicisti.
Ecco, indubbiamente la fase preparatoria è una fase importante per ogni genere di fotografia, ma qui tu giustamente mi hai segnalato delle cose che ad esempio io da profano non conoscevo, cioè il trombettista che ha una mossa particolare che bisogna conoscere per cercare di catturarla, piuttosto che il violinista, eccetera. Quanto è importante invece l'aspetto istintivo del momento?
Beh, è importantissimo, tanto è che una delle cose che quando vado a portare in giro le mie foto nei workshop qualcuno mi contesta è sul tecnicismo, cioè il momento in cui io fotografo è un attimo e in quel momento, pur con tutta la mia buona volontà, a volte trascuro quelle che tu sai benissimo cosa sono, e magari a volte ci possono essere dei bianchi sparati, bruciati o delle situazioni di controluce. In quel momento io devo catturare l'attimo. È successivamente che poi giudicherò lo scatto se effettivamente è buono e meno buono. Questo è il live, il fotografare dal vivo. Cioè non posso chiedere poi al musicista: torni indietro, rifammi il brano, ok?
Poi, sai, trovo abbastanza pretestuosa questa critica fin quando magari si può parlare ad esempio di musica classica, che anche come musica concettualmente è una musica molto ordinata, molto che va studiata, insomma, ed eseguita in modo molto... Ma il jazz è anche improvvisazione soprattutto, quindi fotografare il jazz può essere anche improvvisazione.
Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Mi sento ovviamente molto più a mio agio a fotografare in un jazz club che in un teatro in cui magari mi trovo di fronte a un musicista di classica, proprio per l'approccio che hanno anche gli stessi musicisti. Sicuramente la differenza, e in cui torno sul discorso di prima, sta anche nel fatto che il musicista intuisce che tu, prima di essere un fotografo, sei un appassionato, e quello fa la differenza anche da parte del musicista. Il musicista sa che tu sei in quel momento lì con una grande passione, e quindi il tuo tentativo è di valorizzare il più possibile chi ti trovi di fronte.
Ecco, un'esperienza che ho visto tu hai fatto fotograficamente, c'era una tua fotografia straordinaria in una mostra a Mantova che c'è stata qualche anno fa alla Casa del Mantegna, è i suoni
delle,
delle Dolomiti, giusto? Che esperienza è?
Ma sai, lì invece il contesto, anche se anche lì c'è del jazz, è totalmente diverso. Mi piace dire che quello è un Woodstock sulle Dolomiti. Proprio per la bellezza del poter essere coi plaid coricati in un campo ad ascoltare questi musicisti che suonano tutto in acustico. Lì è una cosa diversa, lì diciamo l'ambiente è fa tutto. Gli stessi musicisti, che io poi conosco perché li ritrovo nell'ambito dei teatri, nei festival jazz, si innamorano, cioè quando suonano i suoni dei Dolomiti poi dicono: speriamo che mi richiamino, perché è un partecipare ad un'esperienza unica. Suonare con uno scenario come le Dolomiti dietro, e anche gli stessi suoni, i riverberi e tutto quello che c'è, è per loro da artisti una cosa unica nel mondo, è invidiata dappertutto in effetti.
Allora noi facciamo una brevissima pausa, perché poi vogliamo parlare anche di grandi autori, vogliamo darvi qualche consiglio anche di lettura o di acquisto. Quindi ci fermiamo proprio per qualche secondo, diamo la linea alla regia e alla musica che è stata proposta proprio dal nostro ospite, quindi sarà a tema, e ci sentiamo tra pochissimo con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, terza puntata dedicata alla fotografia di jazz, e come abbiamo detto prima della pausa, adesso andiamo un po' a sviscerare quelli che possono essere gli autori o i testi da consigliare a chi vuole avvicinarsi a questo genere. In primis, lo abbiamo detto, il primo consiglio è quello di innamorarsi della musica, quindi ascoltare i CD, studiare i video di questi autori. Quindi in primis la parte di studio deve essere musicale più che fotografica, ma poi se vogliamo andare a vedere l'aspetto visivo, sicuramente la Bibbia, diciamo così, del jazz è Jazz Life di William Claxton, questo autore americano che nel 1960 assieme appunto il musicologo tedesco Joachim Behrendt percorre gli Stati Uniti alla ricerca di quella che lui definisce l'essenza del jazz. Quindi spostandosi tra appunto questi jazz club o addirittura delle band che appunto percorrono gli Stati Uniti, questi due studiosi, chiamiamoli così perché questo sono, cercano di documentare il fenomeno jazz, quindi non tanto il, l'aspetto, ecco, così prettamente musicale, ma anche molto il contorno, questo fenomeno che mandava in estasi in quel periodo l'America, siamo, ricordo, negli anni 60. Ovviamente il libro è stato edito da Taschen, quindi si riesce anche a trovare ad un prezzo più o meno abbordabile, però insomma è veramente una cosa interessante, e ecco questo viaggio da una costa all'altra degli Stati Uniti, e la cosa bella è che c'è magari la leggenda del jazz quanto l'ignoto musicista ai bordi delle strade, perché è un po' questa anche, no, l'essenza del jazz, cioè è un po' alla portata di tutti, ecco, diciamo.
Certo, sicuramente poi queste immagini sono stupende, quelle che invito tutti a vederle, ma la magia poi di questo fotografo, che, a cui tutti ci inchiniamo, chi fa questo tipo di fotografia, era anche nel creare un connubio con i musicisti. Li vedrete, ci sono molte foto anche che lo ritraggono in studio, nei momenti di pausa, lui sapeva veramente stringere quello che è la differenza, quella tranquillità del musicista, che si faceva fotografare anche in momenti di relax, in momenti di pause, in momenti per strada, e tutto questo grazie alla fiducia reciproca che il musicista recepisce nei confronti del fotografo. Lui è veramente un maestro per questo.
Queste immagini, che sono state addirittura definite in alcuni casi tenere, riguardano veramente i grandi miti, i pilastri, Charlie Parker, Duke Ellington, quindi no, stiamo parlando dei grandi nomi. C'è una foto di quel libro che tu dici mi alzo la mattina e ce l'ho lì davanti? Ce ne immagino una sola sia poca, però alcune insomma molto famose che ti vengono in mente e che magari poi i nostri amici potranno andare a sfogliare e a cercarsi.
Sicuramente c'è una serie di scatti che lui fece a Chet Baker, giovanissimo, quando allora era oltre ad essere un grande trombettista, allora era amatissimo dalle donne, lui era bellissimo, giovanissimo, accerchiato da queste donne, coricato, cioè appoggiato sul piano. È una foto che avrei voluto fare, ma ce ne sono anche molte altre fatte a Miles Davis. E questi artisti li ho fotografati anch'io in momenti diversi, sicuramente in situazioni diverse, ma la cosa che mi piace proprio della sua foto è l'intimità che lui riusciva a ricreare, nel senso che questi musicisti si vedeva che erano rilassati nel momento in cui venivano fotografati.
Tra l'altro William Claxton ha realizzato anche diverse copertine di LP, e il connubio tra fotografia e musica nelle copertine degli LP di jazz in particolare è molto interessante. Tu mi citavi, no, il close-up di Miles Davis realizzato per l'album Tutu da un maestro della fotografia come Irving Penn.
Certo, quelle poi sono fotografie stupende, un po', diciamo, su cui mi ispiro, mi sono sempre ispirato, perché sono dei ritratti fantastici. Non ho mai avuto la possibilità di fotografarli con questa intensità, perché bisogna essere veramente questo artista e a volte sono veramente inimitabili, però lì c'è un'intensità, un contrasto tra bianco e nero che vuol dire tutto per un musicista come Miles Davis, che rappresentava anche la voce dei negri in quel momento, la voce nera negli Stati Uniti, e in contrasto con i problemi che sapevamo razziali in quel periodo. Quindi lui ha dato questa immagine con questa grande potenza di queste mani che lui si appoggia sul viso, deformandolo, come, e questa è veramente, sono foto fantastiche.
Ecco, mi fa piacere quello che hai detto, perché noi usiamo sempre la fotografia, in questo caso la musica, per parlare soprattutto di altro, quindi il jazz e la fotografia di jazz anche come strumento di lotta, strumento di protesta in quegli anni.
Assolutamente, se tu consideri che quell'album comunque poi in cui ci riferiamo si chiama Tutu, e quindi Tutu, sappiamo tutti chi era, il reverendo Tutu non era assolutamente una persona comoda, è una persona molto scomoda, e quindi questo ti dimostra lo spessore di tutti questi musicisti e anche di questi fotografi che davano voce, e la musica dava voce e le immagini grazie a questi fotografi per cercare di esprimere dei concetti molto più alti.
Ecco, tornando al discorso legato alle copertine, insomma, citiamo anche ad esempio Friedlander, che fu autore di fotografie scattate per John Coltrane in The Giant Steps del 59, o per Ornette Coleman, This Is Our Music del 60, e Miles Davis in A Silent Way del 69. e poi insomma diversi capolavori della storia del jazz, The New Tristano di Lenny Tristano del 60 e The Jimmy Giuffre Clarinet di Kimmy Giuffre. Quindi veramente la storia del jazz e della fotografia si incrociano in queste copertine storiche. E tra l'altro, visto che siamo aziendalisti, lo diciamo, visto il grande successo che Cover Lover, questa trasmissione che con Max Boschini avevamo tenuto negli scorsi mesi, ha suscitato, stiamo pensando di provare a iniziare una nuova stagione di quest'altra avventura. Abbiamo ricevuto i vostri messaggi di congratulazioni, vi ringraziamo, cercheremo di trovare il tempo di fare anche questo, per quanto sia difficile. Adesso volevo tornare a quel discorso che quel discorso di cui parlavamo prima, legato ai bianchi e neri. Ecco, il jazz io me lo sono sempre immaginato in bianco e nero, ma in realtà mi dicevi che no, c'è anche del gran jazz a colori.
Assolutamente c'è del gran jazz a colori, e forse oggi diciamo che la tendenza dei fotografi di oggi è quella del passaggio al colore. Allora, le motivazioni sappiamo benissimo che qui non entriamo nel merito, perché vale per qualsiasi tipo di fotografia nel momento in cui si parla di bianco e nero di colore. A me piace fare una battuta quando mi chiedono perché ancora tu fotografi in bianco e nero, e la mia battuta che dico sempre quando me lo chiedono è perché ho fotografato Chet Baker che era un bianco e Miles Davis che era un nero, e per non fare ingiustizia sull'uno e sull'altro faccio il bianco e nero. In realtà poi devo dire che ho visto dei fotografi oggi anche italiani bravissimi, tra questo voglio nominare Cifarelli, che fa un colore con un viraggio particolare, stupendo, unico, che veramente merita molto rispetto. Forse sarà perché il jazz è stato fotografato da questi grandi maestri, e questi grandi maestri allora fotografavano in bianco e nero, per cui poi alla fine su questa traccia tutti ci siamo allineati. È vero anche che a volte bisogna avere anche il coraggio, e io ammiro molto i miei colleghi che hanno questo tipo di coraggio. Ci sto tentando anch'io, ma ancora la mia foto la vedo così, non fosse altro per il contrasto tra il bianco e il nero, che per me rende di più nell'ambito delle luci soffuse dei teatri, dei jazz club.
Allora, noi ci fermiamo ancora per una brevissima pausa in cui ascolteremo ancora della ottima musica jazz scelta proprio dal nostro ospite, e poi torniamo con altri autori e anche un italiano insomma molto famoso, per parlare ancora e per dare consigli di lettura e di visione ai nostri ascoltatori. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata alla fotografia di jazz, e siamo ancora qui in studio a Radio Base con il nostro ospite Nicola Malaguti a parlare di fotografia e musica. In particolare volevamo citare un autore italiano molto importante che è Roberto Polillo, quello che forse insomma è riconosciuto come il grande maestro del jazz italiano. Figlio di Arrigo, che è prima caporedattore della rivista Musica Jazz e poi ne è diventato direttore responsabile, riesce a fotografare i concerti in Italia e all'estero, molti dei quali ovviamente organizzati da suo padre, e a partire dal 62 per circa una dozzina d'anni lui va proprio a fotografare questo mondo degli anni 60 e 70 del jazz, un mondo che stava cambiando, e riesce a fotografare una serie di musicisti già affermati, come ad esempio Duke Ellington, Louis Armstrong, Coleman Hawkins, ma anche una nuova leva di talenti che si stava conquistando la scena, rivendicando una sorta di libertà d'espressione maggiore rispetto ai maestri che li avevano preceduti, e quindi ricordiamo John Coltrane, Ornette Coleman, Miles Davis. La dialettica artistica che nasce in quegli anni tra le diverse generazioni di musicisti ha fatto un po' di quell'epoca una delle stagioni più entusiasmanti della storia del jazz. Allora coinvolgo Nicola in questo, e un po' diciamo che Polillo ha rappresentato un po' un modello di riferimento per tutti i fotografi italiani che hanno voluto fare questo genere. Certo, è anche vissuto negli anni giusti, viene da dire.
Certo, ha avuto la grande fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto, cioè sicuramente ha fotografato quel momento in cui il jazz era agli apici, e quantomeno c'era tutto un mondo che girava intorno, in cui era molto avvantaggiato. È vero anche che questo non toglie i suoi meriti artistici, perché poi uno può avere tutti i vantaggi,
certo,
ma poi bisogna avere la capacità anche.
E prova nel fatto che Roberto Polillo, tra l'altro, è considerato uno dei più grandi fotografi di jazz in Italia, ma è soprattutto un fotografo con uno straordinario talento per il reportage e per il ritratto, anche certo, se poi è stato il jazz che lo ha reso famoso, ecco, ai più.
Assolutamente. C'è da dire che mi piace, perché stai parlando di questi, tutti questi grandi fotografi, e abbiamo parlato praticamente di tutti i nomi di musicisti stranieri. Nella mia mostra, proprio per dare anche voce e privilegio ai musicisti europei e italiani in particolare, ci saranno molti musicisti italiani. Questo anche per una scelta, non perché i fotografi americani di musicisti americani ne ho fotografati tantissimi, ma perché, come dicevi tu, il jazz cambiava, e mentre lui pian pianino usciva come fotografo di jazz e finivano questi grandi nomi, questi grandi miti, uscivano anche le nuove leve, che non erano solo americane, ma che era anche il jazz europeo. Oggi il jazz europeo ha forse qualcosa in più del jazz americano, anche se tutti identificano il jazz solo ed esclusivamente patria, l'America.
Tra l'altro non vogliamo incensarci, però alcune tue foto sono presenti sui siti ufficiali dei più grandi musicisti italiani.
Sì, ho avuto la fortuna, devo dire anche il piacere, di fotografare diverse volte Fresu, fino al punto tale che ho ricevuto una chiamata sua dicendomi: vuoi essere tu il fotografo per il mio sito? Perché Paolo Fresu è Paolo Fresu, è un personaggio che esula dal mondo anche musicale, è un personaggio molto impegnato in molte cose, con una sensibilità unica come artista, e lui ha voluto che io gli consegnassi i miei scatti in cui lui è meno musicista ed è più in una situazione diversa, in una situazione in cui è in mezzo ai bambini. Lui è un grande amico di Sconfinart, e qui ci tengo a nominarla, perché questa è una rassegna importantissima che viene svolta su Mantova, ed è molto amico di questi ragazzi del CHIV, che sono dei ragazzi che lui segue proprio da amico, prestando la sua opera e la sua arte a favore di situazioni in cui si possono ricavare. I teatri sono sempre pieni con lui, e quindi ma poi guardate, veramente a volte nella fotografia la differenza non lo fa soltanto la foto, ma lo fa l'artista, e lo fa nel momento in cui tu conosci queste persone, perché ti innamori anche di questi personaggi al di fuori della parte musicale.
Ecco, e hai citato Sconfinart, e allora, visto che stiamo parlando di Mantova, citiamo il Mantova Jazz, che è partito il 22 di ottobre e il 5 di novembre avrà il prossimo appuntamento, che è un po' l'appuntamento principe di tutto il festival.
Assolutamente, avremo John Scofield, Country for Old Men. È un concerto stupendo. Io, appena è uscito il CD dagli Stati Uniti, me lo sono fatto mandare subito per ascoltarlo, sempre per dirvi la mia maniacalità nelle cose. È fantastico, potrete venire ad ascoltare in versione jazzistica brani di James Taylor o country proprio classico. Questi artisti hanno la capacità di suonare qualsiasi cosa, perché comunque non hanno un genere, loro sono musicisti a 360 gradi, capaci di improvvisare qualsiasi cosa, e la cosa veramente fantastica è che solo grandi musicisti si possono permettere questo.
Ecco, e allora diamo anche i riferimenti per tutti coloro che volessero avere informazioni su tutti gli appuntamenti di Mantova Jazz. Il sito è www.mantovajazz.it. Adesso mi sono tenuto per ultimo questa domanda, perché tu mi hai detto: uno dei grandissimi fotografi di jazz è Bruce Weber, ma io Bruce Weber lo conoscevo come fotografo di moda, perché l'ho visto sulle pubblicità di Calvin Klein, Gucci, Abercrombie & Fitch, Pirelli, ha fatto credo anche diversi calendari Pirelli, e tu mi dici invece è un fotografo di jazz.
Assolutamente, io poi lì ho ovviamente spezzo una lancia a favore di un fotografo che un un po' simile alla mia grande passione, si innamora di un personaggio. In questo caso lui ha fatto queste foto stupende per Chet Baker, in cui fece un film che si chiama Let's Get Lost, che consiglio a tutti di vedere perché è un film documentaristico fantastico, perché fa vedere come si può fare della grande fotografia, e abbiamo recentemente parlato di fotografia nel cinema, e grande fotografia da grandi fotografi, e messe su in forma fantastica. Viene un film bellissimo con un bianco e nero stupendo, perché lì c'è tutto un bianco e nero. Tra l'altro, la cosa veramente interessante è che lui con questo film era presente al Festival di Venezia, ma non lo presentò ugualmente. Io ho avuto la fortuna di essere tra il pubblico, e però Chet Baker era morto da pochi mesi, e quindi questo film ha un valore aggiunto. Ma la cosa importante, secondo me, di questo film e di queste fotografie è l'intensità e la passione che c'è dietro a questa macchina, allora cinepresa, ma poi anche macchina fotografica, perché i suoi scatti ce ne sono di bellissimi.
Bene, allora diciamo che ci hai fatto venire voglia di guardare film, sfogliare fotografie, libri di fotografie e ascoltare musica, quindi avremo impegnato come minimo i prossimi mesi per tutti gli appassionati. Io ti ringrazio, ti saluto, grazie mille per essere stato qui con noi.
Vi aspetto alla mia mostra, ricordatevi, vi gusterete un po' di jazz in bianco e nero.
Allora, ricordando che la mostra di Nicola è alla Casa del Rigoletto fino al 27 di novembre, noi vi diamo appuntamento tra pochissimo per gli altri appuntamenti del prossimo fine settimana con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, non abbiamo veramente più tempo, oggi abbiamo sforato tutto lo sforabile. Allora vi ricordo solo che questo weekend, venerdì 4 novembre alle 18, inaugura il Colorno Photolife presso la Sala del Trono della Reggia di Colorno, e poi ci sarà tutto un percorso nelle varie sedi espositive del Colorno Photolife, che quest'anno è sempre più esteso geograficamente, e alle 19.30 presso lo spazio MUPA dell'Aranciaia ci sarà poi l'inaugurazione delle mostre con, e attenzione, qui è una cosa molto importante per noi, lo sapete, l'aperitivo di inaugurazione. Infatti voi ricordatevi sempre che la fotografia è la nostra seconda passione. E poi, per non farci mancare niente, alle 21.15 sempre presso lo spazio MUPAC ci saranno diversi audiovisivi. Vi ricordo poi anche che il giorno dopo, quindi sabato 5 novembre alle ore 18.30 presso lo spazio espositivo Dondolando a parte di Martignana di Po, ci saranno alcune altre mostre sempre del Colorno Photolife, tra cui la mia mostra sui muri di Belfast, ma anche qua non è che dovete venire per la mia mostra, ma perché le altre sono veramente interessanti. Io vi ringrazio, non abbiamo veramente più tempo, ci sentiamo giovedì con la replica di questa puntata di Mantova Eyes e martedì prossimo con una nuova puntata, un nuovo viaggio.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.